28 marzo 2012. Lo strano piede dei cugini di Lucy. Il rapporto fra sviluppo dell'andatura bipede ed evoluzione dei nostri antenati non è stato così lineare come finora ipotizzato. La scoperta di nuovi fossili suggerisce che tra i 3 e i 4 milioni di anni fa, nella regione dell'Etiopia in cui viveva Lucy, fosse presente più di una specie di ominidi, ciascuna delle quali aveva sviluppato un proprio modo di muoversi. Il bipedismo è considerato un momento di svolta determinante nell'indirizzare l'essere umano lungo un cammino evolutivo che lo ha nettamente distinto dal lignaggio degli scimpanzé. Per la ricostruzione dell'evoluzione di questa capacità sono estremamente importanti i reperti fossili relativi alla struttura del piede, che però, purtroppo, sono molto più rari di quelli di altre strutture anatomiche, sia per la loro relativa fragilità, sia perché facilmente oggetto di attenzione di predatori, sia ancora per peculiarità intrinseche dei processi di fossilizzazione. La recente scoperta di reperti di ossa del piede di un ominide dell'Africa orientale da parte di ricercatori del Cleveland Museum of Natural History, della Case Western Reserve University e dell'Università di Addis Abeba riveste quindi un particolare significato nella ricostruzione di questa storia. Come illustrato in un articolo pubblicato su Nature, a prima firma di Johannes Haile Selassie, l'importanza è ulteriormente aumentata dal fatto che la scoperta indica che all'inizio del tardo Pliocene, circa 3,4 milioni di anni fa, esistevano specie di ominini il cui adattamento alla locomozione differiva da quello del contemporaneo Australopithecus afarensis, la specie cui apparteneva la famosa Lucy, il cui piede è invece sostanzialmente confrontabile con quello dell'uomo moderno. I piedi umani sono notevolmente diversi da quelli delle grandi scimmie sotto vari aspetti, per le lunghezze relative delle dita, per la presenza di un calcagno strutturato utile a colpire con forza la terra quando si cammina, la posizione dell'alluce e la presenza di un arco ben sviluppato che irrigidisce la metà del piede e trasferisce il peso verso la base dell'alluce. Molte di queste caratteristiche distintive sono presenti anche nelle ossa del piede appartenenti a diverse specie di Australopithecus, vissute fra 4,4 e 3,1 milioni di anni fa. La carenza di fossili di piedi più antichi aveva indotto a ritenere che il piede simile a quello umano avesse fortemente diretto l'evoluzione dei primi ominidi, consentendo loro una vera camminata bipede, sia pure presente insieme ad alcune caratteristiche ancestrali. Il piede fossile riportato alla luce e studiato da Haile Selassie indica che l'evoluzione dei primi ominidi non è stata così lineare come ritenuto finora. Da un lato sono evidenti caratteri che lo avvicinano a quello del più antico Ardipithecus, in particolare con la presenza di un alluce divergente, dall'altro esso presenta strutture tipiche di ominidi successivi che indicano un buon adattamento al bipedismo. Il fossile è stato scoperto a Burtele, nella regione etiope dell'Afar, e comprende 8 ossa, tutte appartenenti alla metà anteriore di un piede destro. Haile Selassie e colleghi non hanno ancora assegnato il reperto a una particolare specie, dato che per effettuare una valutazione affidabile è necessario il ritrovamento di un maggior numero di fossili, ma le somiglianze con Apramidus fanno sospettare che nella regione, oltre ad Afarensis, si aggirassero anche altri ominidi capaci sia di camminare sia di arrampicarsi sugli alberi. Le preferenze orbitali dei giganti gassosi. Nei sistemi planetari, i pianeti giganti seguono orbite ben definite e sembrano preferire alcune specifiche regioni dello spazio che li separa dalla loro stella, evitandone altre. Una simulazione ha ora dato una spiegazione a questo fenomeno, mostrando che i pianeti giganti occupano una zona vuota che si crea durante il processo di formazione dei sistemi planetari per effetto del fenomeno di fotoevaporazione dovuto alla radiazione emessa dalla giovane stella centrale. Nei sistemi solari maturi, pianeti giganti gassosi come Giove o Saturno non occupano orbite poste a distanze regolari dalla stella, ma sembrano preferire alcune regioni rispetto ad altre. Questo fenomeno per lungo tempo senza spiegazione è stato ora spiegato con successo grazie a una simulazione effettuata al Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona. I nostri risultati mostrano che la distribuzione finale dei pianeti non varia in modo lineare con l'aumentare della distanza, ma che al contrario si generano aree deserte, prive di pianeti, e zone affollate, ha spiegato Ilaria Pascucci, docente di formazione ed evoluzione dei pianeti all'Università dell'Arizona. I nostri modelli offrono una spiegazione plausibile dell'affollamento di pianeti giganti rivelati recentemente nella ricerca di esopianeti, aggiunge Richard Alexander, ricercatore dell'Università di Leicester, nel Regno Unito e coautore dell'articolo in via di pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Alexander e Pascucci hanno identificato una radiazione altamente energetica proveniente da stelle neonate simili al Sole, che produce zone vuote nei dischi protoplanetari, cioè nelle nubi di gas e polveri che orbitano intorno alle stelle giovani e forniscono la materia prima per la formazione dei pianeti. Le zone vuote agiscono poi come una sorta di sbarramento, segregando i pianeti in determinate orbite. L'esatta posizione di queste zone vuote dipende dalla massa dei pianeti, ma generalmente si trovano in un'area tra 1 e 2 unità astronomiche dalla stella. Secondo le attuali conoscenze, un sistema planetario inizia a formarsi da una nube di gas e polveri. Al centro del futuro sistema, la materia si addensa, formando una giovane stella. Con il suo accrescimento, comincia ad aumentare anche il suo campo gravitazionale, che attrae ulteriori materiali in forma di polveri e gas dalle nubi circostanti. Accelerata dalla crescente forza di gravità della sua stella, la nube inizia a ruotare su se stessa sempre più velocemente, e infine si appiattisce in quello che viene definito disco protoplanetario. Una volta che si è formato il grosso della massa della stella, il materiale viene ancora attirato nel disco protoplanetario, ma a un tasso nettamente inferiore. Si è ipotizzato a lungo che il processo di accrescimento del materiale a partire dal disco per arrivare alla stella potesse bastare a spiegare l'assottigliamento del disco protoplanetario nel tempo, ha spiegato Pascucci. I nostri nuovi risultati suggeriscono l'esistenza di un altro processo che porta il materiale fuori dal disco. Questo processo, denominato fotoevaporazione, è l'effetto dei fotoni ad alta energia che vengono emessi dalla stella e riscaldano la polvere e il gas sulla superficie del disco protoplanetario. Il materiale del disco molto vicino alla stella si trova ad altissima temperatura, ma è trattenuto dalla forte gravità, ha spiegato Alexander. A distanza maggiore, dove la gravità è molto più debole, il gas riscaldato evapora nello spazio. Ancora più all'esterno, la radiazione emanata dalla stella non è abbastanza intensa da riscaldare il gas e causare un'evaporazione. Ma a una distanza compresa tra 1 e 2 unità astronomiche, l'equilibrio tra gli effetti della gravitazione e quelli della gravitazione creano un vuoto, come scoperto dai ricercatori, che hanno utilizzato l'Alice High Performance Computing Facility dell'Università di Leicester per simulare l'accrescimento dei dischi protoplanetari tenendo conto del fenomeno di fotoevaporazione. Non sappiamo ancora esattamente dove e quando i pianeti si formino attorno alle stelle giovani. Per questo i nostri modelli hanno preso in considerazione sistemi planetari con diverse combinazioni di pianeti giganti in differenti posizioni e in diversi stadi del processo di formazione, ha sottolineato Alexander. La simulazione ha mostrato che, proprio come rilevato dalle osservazioni dei sistemi planetari reali, i pianeti giganti migrano verso l'interno e infine si stabiliscono su un'orbita stabile attorno alla loro stella. Ciò accade perché, quando la stella attrae materiale dal disco protoplanetario, i pianeti vengono anch'essi trascinati. Una volta incontrata una zona liberata dalla fotoevaporazione, il pianeta gigante vi si stabilisce. La regina nera, una nuova ipotesi per la collaborazione tra microrganismi. Un gruppo di ricercatori statunitensi sostiene una nuova ipotesi, il cui nome deriva da un gioco di carte, per spiegare in che modo alcune popolazioni di microbi riescano a fare a meno di geni che codificano per proteine essenziali alla loro sopravvivenza. La risposta andrebbe ricercata nella cooperazione con altri microrganismi. I microrganismi possono talvolta perdere la capacità di svolgere una funzione cruciale per la loro sopravvivenza, ma riescono in qualche modo a superare questo problema vitale e a moltiplicarsi. Come può verificarsi questo fenomeno? Secondo un gruppo di ricercatori che ha pubblicato un articolo sulla rivista online Bioorgano dell'American Society for Microbiology, alcuni microbi condividono funzioni necessarie con altri, secondo un fenomeno di adattamento che può incoraggiare i microrganismi a vivere in comunità cooperanti. L'ipotesi della regina nera, come è stata battezzata per un'affinità con un gioco di carte in cui bisogna evitare di prendere la regina di picche, si fonda sull'idea che alcune funzioni dei microrganismi possono condivise con altri organismi, che si basano gli uni sugli altri per vivere più efficientemente e accoppiarsi. In questi casi, per un microbo potrebbe avere un senso evolutivo la perdita di un gene oneroso da mantenere e che serve a una funzione che non è necessario sviluppare autonomamente. È un'ipotesi rivoluzionaria su come i microrganismi evolvano per diventare dipendenti gli uni dagli altri, hanno spiegato Richard Lenski e Jeffrey Morris della Michigan State University, che con Eric Zinzer dell'Università del Tennessee hanno condotto lo studio. Il cuore dell'ipotesi è che molte funzioni genetiche possano fornire prodotti che entrano ed escono dalle cellule e diventano beni di dominio comune, hanno aggiunto. La regina nera, una nuova ipotesi per la collaborazione tra microrganismi Science V/Visuals Unlimited/Corbis. Per illustrare la loro ipotesi, gli autori fanno l'esempio di un particolare sistema microbico che in passato ha dato origine a interpretazioni di segno diverso. Un comune ordine di plancton che vive negli oceani aperti denominato Prochlorococcus, che ha un genoma molto più limitato di quanto ci si possa aspettare. Gli scienziati si sono chiesti le ragioni del notevole successo evolutivo di Prochlorococcus, che pure ha perso geni importanti, compreso quello che codifica per la catalasi perossidasi, enzima che permette di neutralizzare il perossido di idrogeno, cioè l'acqua ossigenata, in grado di danneggiare o anche uccidere le cellule. La risposta è che Prochlorococcus fa affidamento su altri microrganismi che trova intorno a sé per rimuovere il perossido di idrogeno dall'ambiente, spiegano gli autori. È questo un esempio di come una specie possa approfittare degli altri membri della comunità per una dieta dimagrante genetica. Gli autori dello studio sottolineano infine che l'ipotesi della regina nera offre un nuovo modo di guardare alle complesse comunità di microrganismi interdipendenti. Il nostro interesse riguarda in particolare il modo in cui i batteri formano biofilm, comunità naturali complesse che spesso consistono di tipi molto differenti di batteri. In questo caso, la nuova ipotesi può fornire una solida base per capire la loro coevoluzione. Uno specchio per controllare la gravità quantistica. La verifica sperimentale diretta delle teorie sulla gravità quantistica, i cui effetti sono rilevabili solo alla scala di Planck e a energie molti ordini di grandezza più elevate di quelli raggiungibili perfino con il Large Hadron Collider, era ritenuta quasi impossibile. Ora però un gruppo di ricercatori ha ideato un esperimento che può permettere di testare le previsioni di alcune di queste teorie grazie a un apparato sperimentale che sfrutta un sistema di specchi e di impulsi laser. La ricerca di una teoria che unifichi meccanica quantistica e teoria della gravità di Einstein è una delle principali sfide della fisica moderna. La meccanica quantistica descrive effetti alla scala delle singole particelle, atomi e molecole. La teoria gravitazionale di Einstein, invece, è tipicamente rilevante per grandi masse. I fenomeni derivanti da una teoria unificata della gravità quantistica dovrebbero diventare evidenti solo alla scala di Planck, 1,610 alla 35 metri, e per energie estremamente elevate, 1,210 alla 19 gigaelettronvolt. Per avere un'idea delle lunghezze di cui si parla, basti dire che se si tracciasse una mappa dell'universo visibile a una scala in cui un metro corrisponde a una lunghezza di Planck, la mappa non occuperebbe uno spazio superiore a quello di un atomo. Allo stesso modo, le energie coinvolte sono tali che anche il Large Hadron Collider al CERN non è nemmeno lontanamente in grado di produrle, e per ottenerle sarebbe necessario ricorrere a un acceleratore di particelle di dimensioni astronomiche. Per questo la verifica sperimentale diretta delle teorie sulla gravità quantistica era ritenuta quasi impossibile. Ora però un gruppo di fisici dell'Università di Vienna e dell'Imperial College di Londra ha ideato uno stratagemma che potrebbe consentire di testare in laboratorio alcune previsioni ricavabili dalle teorie della gravità quantistica. In meccanica quantistica è impossibile sapere nello stesso momento dove si trovi una particella e la velocità con cui si muove. Tuttavia, è possibile effettuare due misurazioni successive, prima della posizione della particella, poi della sua quantità di moto, o viceversa. In fisica quantistica, due sequenze di misurazioni diverse producono risultati sperimentali diversi. Secondo molte teorie della gravità quantistica, questa differenza potrebbe variare in funzione della massa del sistema. Ora, come viene descritto in un articolo pubblicato su Nature Physics, i ricercatori di Vienna e Londra hanno dimostrato che, sebbene molto piccole, queste differenze potrebbero essere rilevate usando sistemi quantistici di laboratorio molto massicci. L'esperimento descritto potrebbe quindi mettere alla prova alcune delle teorie della gravità quantistica proposte. L'idea di fondo dei ricercatori è utilizzare un impulso laser che interagisca 4 volte con uno specchio mobile in modo da testare la differenza esatta che si ottiene misurando la posizione dopo aver misurato il momento e la misurazione del momento dopo aver misurato la posizione. I ricercatori hanno infatti dimostrato che con una precisissima definizione dei tempi e progettazione delle interazioni è possibile mappare l'effetto conseguente sull'impulso laser usato e leggerlo con tecniche di ottica quantistica. Alcuni approcci teorici alla gravità quantistica prevedono esiti diversi dell'esperimento. Ogni deviazione dal risultato atteso della meccanica quantistica sarebbe molto emozionante, dice Igor Pikovsky, primo firmatario dell'articolo. Ma anche se non si osservasse alcuna deviazione, i risultati potrebbero aiutarci nella ricerca di possibili nuove teorie. Dalle allergie ai capillari, il ruolo chiave dei batteri intestinali. Fino a qualche anno fa si riteneva che la funzione della flora intestinale si limitasse a collaborare ai processi digestivi e alla produzione di alcune vitamine, ma studi recenti tendono a mostrare quanto più complesso e sottile sia il suo. A conferma di ciò arrivano due nuove ricerche. Nella prima, pubblicata su Nature Medicine, ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno dimostrato che topi allevati in un ambiente sterile, o la cui flora intestinale era stata alterata da trattamenti con antibiotici, tendono a sviluppare più frequentemente forme allergiche e asmatiche, e di gravità maggiore. Già numerosi studi epidemiologici hanno identificato associazioni tra alterazioni nelle popolazioni dei batteri intestinali e lo sviluppo di allergie delle vie aeree, con un particolare aumento dei fenomeni asmatici. Tuttavia, molti aspetti delle vie biomolecolari e dei tipi cellulari coinvolti in questo fenomeno restano ancora da chiarire. Per cercare di approfondire le nostre conoscenze in merito, David Artis e colleghi hanno così proceduto da un lato ad allevare gruppi di topi in un ambiente sterile e dall'altro a sottoporre altri gruppi a un trattamento con una combinazione di 5 antibiotici. È risultati che nel sangue di questi animali vi erano concentrazioni particolarmente elevate di anticorpi IgE, la cui presenza è notoriamente in relazione alle allergie, e di basofili, cellule immunitarie, che vengono anch'esse attivate dalle allergie. A limitare la produzione di IgE da parte delle cellule nei gruppi lasciati in condizioni più naturali o non trattati sarebbe proprio la presenza di ceppi di batteri le cui popolazioni appaiono invece squilibrate dall'uso massiccio di antibiotici, ma anche dalla mancata competizione con i microrganismi provenienti dall'esterno. I risultati tendono quindi a corroborare ulteriormente la cosiddetta ipotesi dell'igiene, ossia dei rischi di vivere in un ambiente eccessivamente privo di batteri ambientali nell'aumento del rischio di allergie. Nel secondo studio, ricercatori della Sahlgrenska Academy presso l'Università di Göteborg in Svezia e pubblicato sulle pagine di Nature hanno scoperto un meccanismo finora sconosciuto che mostra come i batteri intestinali influenzino la formazione di vasi sanguigni. Gli scienziati svedesi si sono concentrati sull'esame dei villi intestinali, le microprotrusioni della parte intestinale che consentono di aumentarne la superficie e la capacità di assorbire sostanze nutritive, mostrando come la presenza di una ricca flora intestinale tenda a farli aumentare di dimensioni, richiedendo una proliferazione dei capillari che li irrorano. Questo processo, che avviene nell'intestino tenue, è a sua volta stimolato dai batteri stessi. In termini semplificati, osserva Friedrich, che ha diretto lo studio, i batteri intestinali promuovono le cellule della mucosa intestinale a legare una molecola di zuccheri a una specifica proteina. La molecola di zucchero ha una funzione simile a quella di un codice postale che indica dove trasportare la proteina sulla superficie della cellula, innescando il rilascio del segnale che in quel distretto intestinale è necessario a una maggiore vascolarizzazione. Ci vorrà tempo prima che i risultati possano essere applicati in un contesto clinico e convertiti in nuove terapie. Ma la scoperta è emozionante e ci insegna molto su come viviamo in collaborazione con il normale microbiota intestinale.